Stasera, come avevamo preannunciato, volevo iniziare una serie di studi sul libro di Esdra. E prima di iniziare, diciamo, nella lettura del primo capitolo, volevo, se Giacomo mi manda la slide... Volevo un attimo fare una breve panoramica di quello che è appunto il libro di Esdra per capire un pochino dove ci troviamo e che cosa andremo poi piano piano a vedere in questo nostro cammino. E appunto il libro di Esdra lo troviamo collocato, come tutti ben sapete, tra il libro delle cronache e il libro di Neemia. Il libro di Esdra ha 10 capitoli e lo si può dividere in due parti. Dal capitolo 1 al capitolo 6 abbiamo il primo rimpatrio, dove il popolo praticamente è rientrato da Babilonia ed è tornato appunto in Giuda. E questo primo rimpatrio è avvenuto sotto la guida di Zorobabele. Poi dal capitolo 7 al capitolo 10 si può vedere che ci sarà il secondo rimpatrio sotto la guida di Esdra, e poi il terzo rimpatrio ci sarà sotto la guida di Neemia, appunto nel libro di Neemia. Tra la prima parte, tra il capitolo 6 e il capitolo 7, tra la prima e la seconda parte, vengono narrate le vicende del libro di Ester, si colloca in quel tempo. E, dal punto di vista dei re che si successero poi diciamo nella storia che vengono elencati nel libro di Esdra, troviamo il re Ciro, dove ci fu appunto il decreto che permise il primo rimpatrio dei giudei nella loro terra. Poi ci fu il re Dario, poi Serse e Artaserse, che permise il secondo rimpatrio. Come vedete, ci sono elencati anche dei nomi di alcuni profeti, in quanto in questo libro si intersecano appunto delle profezie. E al capitolo 5 esattamente vediamo che entrano quelle che sono le profezie di Ageo e Zaccaria, ma vengono anche citati altri profeti meno visibili. Io ho elencato Daniele, ma ho dimenticato di mettere anche Geremia, che poi stasera appunto lo vedremo proprio nel primo capitolo. Il libro di Esdra nella tradizione ebraica si trova in un unico grande libro insieme a Seconda Cronache e a Neemia, cioè tutto un unico rotolo: il libro delle cronache, il libro di Esdra e il libro di Neemia. Nelle nostre Bibbie lo troviamo suddiviso, ma diciamo che l'autore sia di Cronache che di Esdra che di Neemia dovrebbe essere Esdra. Dovrebbe essere appunto il Esdra, sacerdote e scriba. A questo punto, diciamo, avuta una panoramica di quello che poi andremo piano piano a vedere, entriamo piano piano nel nostro libro, facendo comunque delle brevi introduzioni. Esdra vuol dire Yahweh soccorre, e appunto questo libro parla del rimpatrio dei giudei che erano stati deportati in Babilonia, e quindi dopo 70 anni di esilio in Babilonia gli viene permesso di rientrare nella loro terra promessa. Quindi il primo tema, diciamo il tema principale narrativo di questo libro, è il ritorno dall'esilio, ma possiamo anche scorgere un tema spirituale, che è appunto come Dio rinnova il suo popolo, come Dio, ristabilendo il suo popolo nella terra promessa, permette che il suo popolo sia spiritualmente rinnovato per vivere una vita di santità. Quindi abbiamo questi due grandi temi: la narrazione è il ritorno dell'esilio, e spirituale, il tema spirituale è che Dio vuole rinnovare il suo popolo spiritualmente. Facendo un salto all'indietro per avere ancora un'idea prima di rientrarci in questo primo capitolo, dobbiamo dire che Dio aveva dichiarato al suo popolo che qualora avessero scelto di non osservare i suoi comandamenti, egli avrebbe permesso che altre nazioni l'avrebbero reso schiavo. E nonostante i ripetuti avvertimenti da parte dei profeti, da parte di alcuni re che avevamo visto, i quattro re di Giuda che si comportarono in modo giusto, l'avevamo visto qualche anno fa, il re Asa, Giosafat, Ezechia e Giosia, che permisero al popolo di capire dobbiamo rispettare i comandamenti e le leggi del Signore. Ma nonostante tutto ciò, però, Giuda continuò a rifiutare di seguire Dio. Rifiutò di seguire Dio e continuò ad adorare divinità straniere. E così Dio, nella sua fedeltà, permise che i babilonesi furono lo strumento del castigo per il regno di Giuda. E i babilonesi, appunto, invasero Gerusalemme, ne distrussero la città, ne distrussero il tempio e deportarono parte del popolo in Babilonia. E dopo circa 70 anni dopo un po' meno di 70 anni l'impero babilonese venne sconfitto dall'impero medio persiano sotto la guida appunto dell'imperatore Ciro, il quale poi decretò che i giudei potessero tornare a Gerusalemme e ricostruire la casa del loro Dio. Ecco che Dio ha i suoi propositi di castigo per i tempi bui, ma anche i suoi propositi di grazia per rinnovare spiritualmente il suo popolo. E il libro di Esdra inizia proprio con questa azione di Dio nel rinnovare spiritualmente il suo popolo, e lo fa attraverso la promulgazione di questo decreto da parte dell'imperatore Ciro. Volevo fare anche una parentesi su questo personaggio. Il re Ciro è un personaggio che, anche se non viene specificato, però è strettamente collegato al profeta Daniele. Quando abbiamo studiato il libro del profeta Daniele, avevamo letto due passaggi in cui nel capitolo 1 al verso 21 di Daniele c'era scritto che Daniele continuò a prosperare fino al primo anno del re Ciro. E poi successivamente al capitolo 6 dice ancora che Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro il persiano. Vedete che la presenza di Daniele, anche se non è mai citata nel libro di Esdra, fu comunque sicuramente determinante affinché il Signore potesse portare a compimento i suoi piani. Che cosa voglio dire? Qui c'è da aprire una parentesi storica, e ho scoperto, che per me è stata una scoperta alquanto interessante, che uno storico, Giuseppe Flavio, narra che Daniele fosse primo ministro di Ciro e che Daniele un giorno lesse a Ciro, a questo grande imperatore, la profezia di Isaia, Isaia 44-45. E pensate che Isaia, circa 150 anni prima che questo re fosse, che questo imperatore fosse, profetizzò quello che lui avrebbe fatto. E infatti, se andiamo a vedere in Isaia, se volete ve lo leggo io velocemente, in Isaia al capitolo 44 al verso 28, Isaia 150 anni prima che Ciro fosse imperatore scrive: io dico di Ciro, egli è il mio pastore, egli adempierà tutta la mia volontà, dicendo a Gerusalemme sarai ricostruita e al tempio le tue fondamenta saranno gettate. Così parla il Signore al suo unto, a Ciro, che io ho preso per la destra per atterrare davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi del re, per aprire davanti a lui le porte, in modo che nessuna gli resti chiusa. 150 anni prima Isaia profetizzava queste parole e Daniele con molta probabilità, secondo questo che ci ricorda lo storico Giuseppe Flavio, gliene portò a conoscenza. E tutto questo fece sì che Ciro, benché non avesse un rapporto personale con Dio, Ciro era un imperatore pagano, era un politeista, però riconobbe attraverso anche la testimonianza di Daniele che il Dio di Daniele aveva il controllo sovrano sulla vita degli uomini. Daniele lo avevamo visto come un testimone fedele, avevamo visto che Daniele aveva testimoniato del suo Dio a Nebuchadnezzar, aveva testimoniato del suo Dio a Baldassar, aveva testimoniato del suo Dio a Dario. Probabilmente, sicuramente avrà testimoniato del suo Dio a Ciro. E lo portò a conoscenza di questa profezia e fece sì che Ciro potesse così comprendere che il suo potere veniva da Dio. Ed è proprio il messaggio che vedremo in questo primo capitolo. In questo primo capitolo mi hanno colpito due lezioni principali: la fedeltà di Dio nell'adempiere le sue promesse e la sovranità di Dio nella vita degli uomini. E allora ecco, vi volevo invitare ad aprire le vostre Bibbie in Esdra al capitolo 1 e leggiamo così il primo capitolo insieme. Capitolo 1 di Esdra. Dice: nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: il Signore, Dio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra ed egli mi ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra di voi è del suo popolo, il suo Dio sia con lui. Salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore, dovunque risiedano, siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in natura, bestiame, e inoltre con offerte volontarie per la casa del Dio che è a Gerusalemme. Allora i capifamiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti ai quali Dio aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Tutti i loro vicini li fornirono di oggetti d'argento e d'oro, di doni in natura, di bestiame, di cose preziose, oltre a tutte le offerte volontarie. Il re Ciro tirò fuori gli utensili della casa del Signore che Nebuchadnezzar aveva portati via da Gerusalemme e messi nella casa del suo Dio. Ciro, re di Persia, li fece tirar fuori da Mitradat, il tesoriere, che li consegnò a Sesbassar, capo di Giuda. Ecco nel numero: 30 bacinelle d'oro, 1000 bacinelle d'argento, 29 coltelli, 30 coppe d'oro, 410 coppe d'argento di seconda qualità, 1000 altri utensili. In tutto c'erano 5400 oggetti d'oro e d'argento. E Sesbassar li portò tutti, quando gli esuli furono ricondotti da Babilonia a Gerusalemme. Allora ecco che abbiamo letto appunto proprio all'inizio di questo brano, dice: perché affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca del profeta Geremia, per bocca del profeta Geremia. L'autore qui fa riferimento a Geremia, fa riferimento a questo profeta vissuto nell'ultima parte del regno di Giuda, e Geremia aveva profetizzato il ritorno di Giuda in patria dopo 70 anni di esilio in Babilonia. In Geremia 29, il verso 10, scrive così la profezia a cui fa riferimento Esdra, e dice al verso 10 del capitolo 29, Geremia dice: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Sono pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra progenia e vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Ecco che appunto Geremia profetizza questo evento, lo profetizza molto tempo che questo avvenisse. Ed ecco che qui, come abbiamo visto, dice affinché si adempisse la parola del Signore. Il Signore nella sua bontà ci rende partecipi dei suoi piani attraverso proprio la sua parola e ci mostra la sua fedeltà, come in questo caso, nel portarli a compimento. La parola del Signore ci rivela quelle che sono le sue promesse. Se Dio non avesse parlato e non avesse promesso la restaurazione del popolo, in questo caso nessuno sforzo umano sarebbe stato utile a poterlo porre in atto. Giuda si trovava in Babilonia, in questa terra, e fu una cosa veramente straordinaria, umanamente impossibile, che un re pagano permettesse che questi giudei potessero così rientrare in patria. Ma questo avvenne perché la parola del Signore l'aveva preannunciato e l'aveva predetto. Il Signore nella sua fedeltà fece sì che ciò avvenisse. Vedete che il Signore stava rinnovando il popolo spiritualmente e lo stava facendo per mezzo della sua parola, come l'aveva predetto. Dio è un Dio fedele, è un Dio fedele ed è continuamente fedele verso di noi. Come ci ha detto Alberto prima che venissi qui nella preghiera, come ha pregato, dice: Dio è fedele perché è fedele nella sua stessa natura. Dio è fedele perché lo dimostra la storia biblica, gli esempi che abbiamo nella Bibbia, e Dio è fedele perché lo possiamo sperimentare nelle nostre vite e nelle vite dei fratelli. Ed ecco che tutti noi, in quanto suoi figli, dobbiamo impegnarci per essere fedeli a Dio. Giuda, vedete, decise di lasciare Babilonia per tornare a Gerusalemme, una città devastata, il tempio distrutto, le case diroccate, ma è ciò a cui Dio le aveva chiamati. Essere fedeli alla parola di Dio non è sempre facile, ma è il prezzo da pagare per essere suoi figli. Babilonia, la rappresentazione del mondo, come avevamo visto anche nel libro di Daniele, ci offre delle belle case, ci offre una vita tranquilla, magari ci offre il divertimento, i piaceri, ed è ciò che anche molti giudei, dopo 70 anni che si trovavano lì, si erano anche abituati a vivere. Alcuni di loro avevano anche acquistato una certa posizione sociale ed economica, ma non è ciò che Dio aveva stabilito o che Dio li chiamava ad avere. Vedete, Dio è fedele. E noi, in quanto suoi figli, dobbiamo essere fedeli alla sua parola. La nostra fedeltà a Dio la dobbiamo manifestare con la costanza con cui riceviamo le sue promesse. Il secondo aspetto che ha attirato la mia attenzione in questo testo è appunto quella che è la sovranità di Dio nella vita del popolo e nella vita degli uomini. Dice che abbiamo letto, dice: il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia. E poi più avanti al verso 5 abbiamo letto che dice: allora i capi famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti ai quali Dio aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme. Vedete, Dio aveva destato lo spirito. Ci vuole parlare tutto ciò di quella che è la sovranità di Dio nella vita degli uomini. Come la sua fedeltà, la sovranità di Dio è manifestata nella sua stessa persona, è manifestata nell'universo, è manifestata nella vita dei popoli, nella vita degli uomini. Prima Cronache 29:11 ci ricorda: A te, Signore, il regno, a te che ti innalzi sovrano sopra tutte le cose. Pensate che Dio, per mezzo di Ciro, questo imperatore pagano, fece rientrare i giudei nella loro terra. Il Signore prepara ogni cosa secondo i suoi tempi e la sovranità di Dio nei confronti del suo popolo è un elemento imprescindibile. Il Salmo 115:3 ci ricorda: il Signore fa tutto ciò che gli piace. E la sovranità di Dio, oltre in questa situazione, la troviamo anche nel sostenere il suo popolo. Vedete che al verso 4 avevamo letto che tutti quelli che rimangono ancora del popolo del Signore siano assistiti dalla gente con argento, oro, doni, bestiame. E poi più avanti al verso 6 e 7 lo ripete, che il popolo doveva essere assistito da oro, argento e doni in natura per ritornare in patria e ricostruire la casa del Signore. Vedete che lo scopo di Dio era quello di manifestare la sua gloria attraverso la ricostruzione di questo tempio e attraverso tutto ciò. Vedete che Dio permise che Ciro restituisse tutti gli utensili che Nebucadnosor aveva portato via dal tempio. Nebucadnosor, quando invase Gerusalemme, distrusse il tempio, ne portò via tutti questi oggetti. Ciro, dopo 70 anni circa, glieli restituì. Vedete che Dio è buono, Dio fa dei doni e fa dei doni anche materiali. Ha fatto dei doni materiali al suo popolo, fa dei doni materiali anche a noi. Ci dà il nostro lavoro, ci dà le nostre case, cura i nostri bisogni, ma soprattutto Dio ci fa dei doni spirituali. Il Signore ci ha donato lo Spirito Santo, ci dona la grazia, la pace, ci dona la fede e ci ha donato ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Concludendo, mi avvio verso la conclusione. Che cosa significa per noi tutto questo? Quale incoraggiamento possiamo avere da tutto questo che abbiamo visto? Prima di tutto dobbiamo essere riconoscenti a Dio per la sua fedeltà, per la fedeltà che ha verso di noi, e ricordarci sempre di essere legati e ancorati alla sua parola, affinché per mezzo della sua parola possiamo rinnovarci e possiamo vivere secondo quelle che sono le sue promesse. Il secondo aspetto che ci coinvolge è la sicurezza di sapere che Dio è sovrano. Tutto ciò che accade nella nostra vita, tutto ciò che accade nella mia, nella tua vita, Dio è sovrano. E seppur abbiamo la libertà, ripeto e sottolineo, abbiamo la libertà di decidere ciò che possiamo fare o non fare, però dobbiamo sapere che se ricerchiamo la sua volontà nelle scelte della nostra vita, allora potremo gustare quelle benedizioni che Dio riserva a tutti i suoi figli. Tornare a Gerusalemme per i giudei non fu una scelta facile, ma Dio li chiamò e attraverso questa chiamata Dio voleva rinnovare il rapporto con il suo popolo. E se Dio vuole rinnovare il suo rapporto con te, devi essere disposto a rinunciare agli agi di Babilonia. Come facciamo a inseguire tutto ciò? Facciamo a inseguire tutto ciò prima di tutto restando fedele a Dio attraverso l'insegnamento della sua parola e secondo pregando il nostro Signore Gesù Cristo, sapendo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Che il Signore ci benedica.